questa è la sigla che ha scelto il dottor Piotto. Buongiorno dottor Piotto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Moby Dick. Dei Banco. Meravigliosa stanza.
Rock italiano questo, rock italiano.
Molto molto bella questa canzone. Buongiorno agli ascoltatori.
Abbiamo roba di alto livello.
Altissimo livello. Senti, allora con Giacomo mi ha detto di cosa parliamo. Io stavo sfogliando
Il Depliance
della festa del carciofo ceretano, no? Che c'è dal 19 al 21 aprile adesso
sabato e domenica.
Allora, l'anno scorso io feci una cosa molto interessante al Matuna, perché parlai del carciofo come proprietà,
soprattutto delle foglie.
Sì, poi come proprietà appunto, diciamo,
Depurativa,
le proprietà farmaceutiche del carciofo. Poi una cosa che è successa ieri mattina, sono venute due signore, credo che lei sia statunitense. Adesso negli Stati Uniti il carciofo è la pianta più usata come dimagrante. Perché voi dovete pensare che il carciofo negli Stati Uniti è vista come una pianta esotica.
Ah, beh, certo.
Cioè noi, ad esempio, noi amiamo molto le piante esotiche, no? Ad esempio va molto di moda le bacche di goji, le bacche di açaí. Le bacche di goji sono delle bacche tibetane che servono come tonico.
Ah.
Ok, perciò danno forza. Io le prendo tutte le mattine insieme al muesli nel caffè.
Sì,
ma buonissime, ma che goji veramente buone. E la stessa cosa è l'açaí, cioè l'açaí sono praticamente delle bacche toniche che danno appunto forza e vengono usate per lo sport, quando si è stanchi, nei cambi di stagione, lo diremo. Funzionano molto bene.
Ma come se mettono?
Diciamo che
si adoperano?
Allora, la bacca, diciamo, dell'açaí si prende soprattutto in compresse. Perché la bacca dell'açaí è tipo è tipo un mirtillo.
Capito.
Perciò, diciamo, usarlo proprio come bacche sarebbe molto difficile, perché è tutta acqua. Invece la bacca di goji si secca, è un po' come l'uva passa, l'uva sultanina.
Capito.
Io la bacca di goji se ne prende un cucchiaino al giorno, io la metto nel muesli, perciò la prendo direttamente la mattina, se no se ne prende un cucchiaino tutte le mattine. Questo perché? Perché negli Stati Uniti, come noi siamo attratti dalle cose strane e particolari, anche loro sono attratti dalle cose particolari, perciò sono attratti dal carciofo, perché il carciofo negli Stati Uniti è una pianta particolare, cioè non è una cosa esotica, cioè noi ce l'abbiamo a portata di mano, cioè abbiamo forse, diciamo che in assoluto, la verdura che caratterizza Cerveteri, no? Cioè,
come no? Certo.
Cioè io sono di Maccarese, se uno pensa a Maccarese pensa all'anguria o al melone, se pensi a Cerveteri pensi al carciofo, no? Cioè diciamo che per noi non c'è proprio pianta, anzi no, per noi, mi frustano, sono cervellari. Diciamo per...
Chissà se gli etruschi lo conoscevano, il carciofo.
Lo conoscevano. Il carciofo è una pianta antichissima, però era diverso, era quello romano.
Ah, beh.
Quello di adesso è quello di Sorrento. Il carciofo che noi usiamo
attualmente
è il carciofo campano. Il carciofo romano è un carciofo, vabbè, è quello più piccolino e più duro. Che è la pianta autoctona della campagna romana. Il carciofo è un rimedio storico, si usa da tempi dei romani, sicuramente dal tempo degli etruschi, è un rimedio che si usa da sempre.
Sempre usato.
Pensate che la più grande fan dei carciofi era la regina d'Austria. E c'è un passo molto bello, io adesso non
ce l'hai presente?
Questo dimostra che non prepariamo le trasmissioni. Di un libro che racconta di come la regina d'Austria invitata al matrimonio di una nobile francese con un nobile austriaco, mangiò talmente tanti carciofi che si sentì male. Non diarrea, perché voi sapete benissimo che il carciofo ha questa attività coeretica e colagoga,
sì.
Fa aria il carciofo, no? Cioè, tutti lo sappiamo. Invece la regina d'Inghilterra, la regina d'Austria, stette male per l'eccessiva assunzione di carciofi. Era nelle corti austriache il carciofo era l'alimento, uno degli alimenti più pregiati che esisteva, come le fragole, no? Le fragole addirittura si venivano a raccogliere, vabbè, tu sei campano, le fragole storicamente si raccoglievano in campagna e poi si portavano nelle corti nord europea. Pensate, e la stessa cosa veniva per i carciofi.
Vabbè, ma questi i carciofi lo usavano per diversi scopi.
Sì, sì, no, io parlo a livello alimentare. Alimentare, diciamo che a livello alimentare il carciofo è conosciuto storicamente da sempre. Oh. Nel senso che è una parte una pianta che cresce relativamente facile e relativamente resistente, ok? Perciò diciamo una pianta che storicamente si è sempre usata.
Siccome l'uomo ha sempre avuto dei suoi difetti, diciamo così, particolarità, no? L'uomo sappiamo come è fatto, e a volte ha dei problemi che serve a liberare.
Certo, ma voi pensate, no? Guardate, io dico sempre, basterebbe saper leggere un po' la natura, magari facendo un discorso ancora più ampio, cioè, basterebbe leggere colui che ha creato la natura. No? Il carciofo nasce in un periodo dell'anno dove noi dobbiamo depurarci, cioè il passaggio che c'è dalla primavera, in questo caso dall'inverno alla primavera, è un passaggio dove nell'inverno si sono accumulate molte scorie, perché si è mangiato più caldo in generale, no? Perciò sì, si è mangiato più la carne, c'è meno frutta. Tenete conto che adesso non lo è più, però vengono mangiati molti più cibi conservati, anche perché voi immaginate una popolazione che vive con la caccia e con l'allevamento, che cosa fa? Coltiva durante la primavera e l'estate, raccoglie a fine estate, accumula, autunno, inverno mangia ciò che ha accumulato, perciò la farina, sì, il grano, sì, quello che sia, e poi ricomincia a coltivare, no? Cioè questa è la ciclicità della stagione. Allora diciamo che noi andiamo ad accumulare l'inverno e andiamo a piantare in primavera e a raccogliere l'estate. Voi immaginate che questo passaggio che c'è tra l'inverno e la primavera, noi dobbiamo andare ad eliminare le tossine che abbiamo accumulato durante l'inverno, perché nell'inverno siamo più fermi, stiamo chiusi più in casa. Immaginate la frutta che c'è d'inverno, d'inverno c'è pochissima frutta. Voi non pensate che d'inverno vi mangiate le fragole, le ciliegie o le pesche. Inverno fondamentalmente la frutta è...
A meno che non la portano dagli altri parte del mondo, insomma.
Però storicamente la frutta invernale più o meno sono gli agrumi, basta, non c'è nient'altro. Pochissimo, l'agrume si può... Non mi viene in mente niente. Forse alcuni tipi di mele, ma...
Ma no, qui, proprio, in Nord Italia.
Proprio poco poco, no? Perciò diciamo questo accumulo di scorie va eliminato, e voi guardate come la ciclicità della terra fa nascere il carciofo in questo periodo dell'anno. Infatti l'azione depurativa del carciofo è un'azione fortemente indirizzata alla bile. Al contrario degli altri depurativi, come potrebbe essere il tarassaco, il crescione, la cicoria, la gramigna, io vi sto parlando tutti quanti depurativi che si vengono mangiati, hanno un'azione soprattutto sul fegato, cioè sull'organo fegato. Il carciofo ha un'azione sull'organo cistifelia.
Quindi
in questo caso la ghiandola
è un po' diverso,
molto diverso, perché il fegato ha un'azione depurativa anche a livello, diciamo, del sangue. Cistifelia e fegato sono legati fra di loro, per capirci. Il fegato è dove passa il sangue, viene pulito il sangue, ok, e poi va via, detto molto così. Mentre la cistifelia è una ghiandola che produce la bile viene secreta nell'intestino e va
portata, no?
Sì, viene portata nell'intestino, e la bile nell'intestino si miscela con gli alimenti e favorisce l'assorbimento di alcuni alimenti e l'eliminazione di altri alimenti. Perciò
è una cosa importante,
fondamentale. Perciò diciamo che andare a avere un'azione sulla cistifelia vuol dire almeno un'azione dominante anche sul fegato, perché tanto maggiore sarà la secrezione della cistifelia, cioè tanto maggiore sarà la secrezione della bile, tanto più le feci saranno grasse, sì, tanto più le feci saranno eliminate velocemente e tanto più andremo ad emulsionare i grassi. Perciò l'azione del carciofo
fondamentale
è un'azione soprattutto sulla cistifelia, anche sul fegato, ma soprattutto sulla cistifelia.
Ma ci sono altri ortaggi che più o meno hanno la stessa funzione?
Il carciofo? Guarda, forse solo la curcuma.
Furcola.
Curcuma, però, curcuma. Però è una pianta dell'est asiatico. Diciamo che autoctona, no. Perché tutte le altre piante, il rosmarino, io vi dico le grandi piante depurative che ci sono diciamo in Italia,
nel quelle che agiscono sulla cistifellia, per esempio.
Allora, diciamo che l'azione è sempre combinata.
Ah, beh, certo.
Però diciamo che l'azione
forse maggiore
sulla cistifellia ce l'ha il carciofo. Infatti, se voi vi fate un'insalata di tarassaco o un'insalata di cicoria, è vero che vi depurate, ma è molto difficile che voi abbiate un attacco diarroico. Mentre se voi mangiate tanti carciofi, che poi è la foglia la parte funzionale, perciò andrebbe mangiata la foglia del carciofo, non il frutto.
La foglia, chi sa mangia la foglia?
No, però voglio dire, perché poi non ci confondiamo, perché dice, oh, io mi sono mangiato 7 carciofi, non c'è tornata, vai. Buoni. Bevetevi l'acqua delle foglie del carciofo, andate al bagno per i prossimi 6 mesi. Allora, si parla della foglia del carciofo. Allora, perché la droga, cioè la parte funzionale del carciofo, è la foglia. Non è anche tutto il resto, il gambo e il frutto hanno sempre gli stessi principi attivi.
Però la cucina di più.
Ecco. Ma non solo. Quando voi prendete il carciofo, me lo fate alla romana, perciò me lo mangiate nell'olio, lo bollite, muovete.
Si perde tutto.
Diciamo che quando si parla di droga si parla di pianta fresca, si parla dell'idrolito, dell'alcolito, cioè si parla di estrarre il principio attivo dalla pianta così com'è, no cotta, ricotta, lavata, bollita.
Perde tutto.
Che poi non è vero che perde tutto, perde gran parte.
Okay. Più forse il 50%.
Sì, diciamo forse qualcosa in più, diciamo 50%. Allora, quello che volevo dire, tornando all'origine. Il carciofo invece ha un'azione specifica a livello della bile. L'altra grande caratteristica del carciofo è l'azione ipoglicemizzante.
Bassa glicemia.
Bravo.
Hai capito? I diabetici dovrebbero prendere tutto.
Bravo. Il carciofo storicamente era la pianta che si usava nei diabetici, perché abbassa fortemente la glicemia. Per quello il carciofo adesso negli Stati Uniti si sta usando molto come dimagrante, perché abbassando la glicemia che cosa fa? Riduce l'insulina in circolo, perciò riduce i picchi di insulina, ok? Attenua il senso di fame
cominciano un po' a dimagrire questi americani.
Guarda, io lo spero, perché gli americani dovrebbero dimagrire molto. Io credo che
una piantagione di carciofi.
Io credo che neanche se gli portiamo tutti i carciofi dell'agro romano, secondo me non lo dimagriranno. Però devo dire che comunque l'azione sicuramente ipoglicemizzante, depurativa del carciofo nella persona obesa ha un'ottima azione. Perciò l'abbassamento della glicemia nella persona appunto
che tende al diabete
o al sovrappeso, diciamo, aiuta molto. Poi associata con l'ipersecrezione biliare, perciò l'emulsione dei grassi a livello intestinale, diciamo, va ad innescare un meccanismo di eliminazione dei grassi, riduzione degli zuccheri, aumento assolutamente sì. Allora, stavo dicendo che trovi? Allora, dicendo, comunque l'azione ha questa azione sulla bile e questa azione ipoglicemizzante. Però la cosa importante, no? È quanto sia importante in questo momento dell'anno fare una fase depurativa.
Sì, già sto facendo, preso l'occorrente.
Guarda, io adesso sempre sto prendendo un prodotto molto particolare che è a base di zeolite.
Tu dici certi nomi strani.
Certo, ma tu lo sai che
non riusciamo a capire.
Dire, mica stanno a pettinare bambole. Perché poi io la cosa che ho, che io penso di essere il più grande consumatore dei prodotti erboristici, penso in assoluto, perché se non li consumassi.
Certo, poi li vendi.
Poi li vendo. E devo dire che funziona molto bene, perché una diciamo un'azione depurativa che non si fa mai o si fa troppo poco è l'azione chelante sui metalli. Allora, diciamo che noi assimiliamo tantissimi metalli in modo improprio, basta pensare al piombo che è contenuto nella benzina.
Certo.
Ok. Anche nella catena alimentare è estremamente frequente, ad esempio, il mercurio, nel pesce soprattutto. Il pesce è ricchissimo di mercurio perché gli allevamenti di il tessuto adiposo dei pesci, cioè il grasso dei pesci, lo fanno precipitare il mercurio. Diciamo che basta pensare all'acqua. L'acqua che contiene arsenico, però diciamo che noi abbiamo una quantità di metalli pesanti enormi in circolo, basta pensare alle otturazioni, le persone che hanno le otturazioni in bocca hanno mercurio in bocca, almeno quelle storiche, ora l'amalgama non ce l'ha quasi più per niente, addirittura molte amalgame non ce l'hanno proprio più, però molte persone fra di voi sicuramente hanno delle otturazioni che contengono mercurio in bocca, perciò diciamo tutti questi diciamo questo assimilare metalli porta avvelenamento. I metalli vengono depositati soprattutto nel tessuto adiposo, cioè nel grasso, e rimangono in circolo nel sangue. Il problema dei metalli è che semplicemente con l'azione depurativa epatica non si riesce ad eliminarlo, cioè gli organi emuntori, la sudorazione, la pipì, l'intestino, il fegato, i reni, non ci riescono ad eliminarlo perché i metalli si depositano, cioè precipitano. La cosa difficile del metallo, perciò col metallo che bisogna fare, bisogna chelare, cioè legarsi al metallo e portarlo via, portarlo fuori. Perciò l'azione chelante del metallo si usava storicamente e si usavano le alghe. Il problema delle alghe qual era? Che poi era difficile eliminarle le alghe, perciò si prendeva il metallo, si calava il metallo, si faceva precipitare alga e metallo e diciamo si metteva un po' in stand-by, è come quando entra il virus nel computer, no? Che tu lo metti, hai visto, lo metti da una parte, a volte riesci a eliminarlo, a volte no. La stessa cosa avviene con i metalli, mentre si è visto che la zeolite riesce a legarsi al metallo ed eliminare il metallo, la stessa cosa fa il reishi. Il reishi, che è un fungo, praticamente diciamo sono le uniche due sostanze che riescono a legarsi ai metalli ed eliminare i metalli. Guardate, questa è una cosa molto molto importante, soprattutto per le persone che hanno le amalgame in bocca.
Che vuol dire l'amalgame?
L'amalgama è le otturazioni.
Ah, le otturazioni?
Sì.
Le otturazioni,
Chi c'ha le carie c'ha le otturazioni,
certo.
Perché le otturazioni, quelle storiche, quelle vecchie, erano tutte quante in mercurio.
Adesso sono uguali, no?
No, adesso devo dire che moltissimi dentisti non usano più il mercurio, alcuni ancora sì, altri no. Non solo, anche perché il mercurio crea corrente. Cioè la saliva, questo tu me lo insegni, se tu la saliva
è porta corrente, certo.
È conduttore di corrente, perciò se tu crei...
Vabbè, tu devi avere un positivo e un negativo.
Certo che ce l'hai, perché col mercurio crei positivo, ad esempio se c'hai delle amalgame con due metalli con cariche diverse c'è positivo e negativo. Sì. Cioè se tu metti piombo e mercurio, le metti dentro l'acqua, passa corrente. Se uno è carico positivo e l'altro è carico negativo,
certo.
Ma basta che uno è carico più positivo rispetto all'altro,
certamente.
Non serve che siano uno positivo e uno negativo. Tu ad esempio con la masticazione, con lo sfregamento carichi i metalli, cioè se io prendo un metallo e lo strofino o lo scaldo o lo metto a pressione, quello si carica. Se poi ne prendo un altro, lo carico l'altro, li metto tutti e due dentro l'acqua, è normale che il passaggio di corrente non manda avanti una centrale idroelettrica,
ma comunque se ne accorge la persona,
no? E però a livello dello smalto e a livello organico crea dei grandi danni, perché il passaggio di corrente elettrica all'interno della bocca crea degli squilibri. Allora, e c'è la possibilità di far precipitare dei metalli. I metalli possono precipitare ad esempio legandosi a dei non metalli formando un sale.
Vabbè, adesso che qua stiamo scendendo proprio nei particolari.
Diciamo che se tu prendi dei metalli che stanno all'interno del pesce, mangiate la scatoletta di tonno, e il tonno dentro c'ha mercurio, perché...
Ah sì?
Faccio per dire.
Per dire,
mica no, c'è... No, ma comunque c'è tantissimo pesce che c'ha mercurio, eh. E lo mangiate, il mercurio si precipita e si ferma nel tessuto adiposo, nel grasso. Ok? Questi va eliminato questo metallo per stare meglio. Guarda che gli avvelenamenti da mercurio danno stupidità. Ad esempio il fluoro dà un grosso problema a livello intellettivo, e l'acqua è l'altro grande trasportatore dei metalli. Perciò vanno fatte delle terapie chelanti, cioè delle terapie che si legano ai metalli e vanno eliminati i metalli. Zeolite e reishi, praticamente sono due, un fungo e un minerale. Ciò non toglie che se anche noi usassimo organi emuntori classici tipo fegato, cistifelia, milza, sudorazione, reni, ancora sicuramente riusciamo ad ottenere dei risultati, perché, che se ne dica, avere il fegato che funziona bene significa stare bene, soprattutto in questo periodo. Perciò è vero che il carciofo, allora facciamo un passo indietro, madre natura
ha previsto tutto,
ha previsto tutto, purtroppo una cosa non l'ha prevista,
l'uomo
è il grande agente destabilizzante della natura, questo non ce lo dimentichiamo mai, soprattutto quando l'uomo cerca di sostituirsi a Dio
questo...
e crea materia. L'abbiamo già detto, gli xenobiotici, cioè i prodotti che non sono stati creati dalla natura, sono più di 200.000. Ora, questi
più di 200.000 che non sono stati creati dalla natura, l'ha fatti l'uomo.
Sì, per sintesi basta pensare a tutti i polimeri, tutti,
tutta la plastica,
tutti i polimeri, dal telefono ai superconduttori,
quanti sono?
200.000, di cui gli effetti collaterali,
per esempio il tuo PC, il tuo portatile, i nostri cellulari,
Vabbè, dentro, se non mi sbaglio, c'è quel materiale particolarissimo, no? Che si trova solo in Centrafrica, che la usano come superconduttore per le schedine interne dei telefoni.
Non lo so questo.
Vabbè, io neanche ci capisco niente. Però diciamo che la produzione di xenobiotici è... Noi non sappiamo quali sono gli effetti collaterali sulle persone. Sicuramente la persona che si mantiene in salute... Allora, qui entriamo su un discorso...
Ce ne va a perdere.
No, non ce ne va a perdere, perché questo discorso va un pochino affrontato. Magari accennato, c'è una branca che a me piace tantissimo, forse è la branca della medicina naturale che mi piace di più, che è l'epigenetica. L'epigenetica è la trasformazione del genoma, non della catena di RNA, ma del genoma inteso nel suo insieme. Ok? Allora,
il genoma è quella dove stanno tutte quelle,
dove c'è sta il DNA e l'RNA dentro, dove c'è sta la catena, dove ci stanno i cromosomi, tutto quanto. Si è visto che la trasformazione del genoma porta a trasformazioni anche dell'essere umano. Faccio un esempio. Pensate la natura, che cosa meravigliosa. Poi qui potremmo aprire un discorso sulla vita, però lì entriamo
teniamo presente che stiamo parlando di fitoterapia.
Sì, poi teniamo presente che stiamo comunque alla radio e poi
cose difficili.
No, ma parte difficili, poi noi diciamo sempre che dobbiamo dire cose che non sono contestabili. Ok?
Certo.
È fondamentale che abbiano una base. Allora, si è visto, ad esempio, che la persona durante la gravidanza, che sta a contatto con un ambiente sano, ambiente si intende a 360 gradi, si intende che ascolta buona musica, che mangia buon cibo, che non si arrabbia ha una possibilità maggiore di fare un figlio che nella vita sarà sano.
Questo è naturale, vero?
No, è naturale.
Non è naturale.
No.
Non è naturale.
Perché, no, oggi, sì, perché se tu fai un'analisi scientifica non c'è nessun nesso con la rabbia e la riproduzione cromosomica.
Vabbè, ma tu trasmetti all'affetto, sarà qualche
trasmetti al, trasmetti al genoma, non al feto. Vada bene, cioè tu lo trasmetti
ancora prima.
Cioè, per assurdo, questa cosa che è tutto e niente, cioè poi i cattolici lo definiscono vita, altri lo definiscono pacchetto cromosomico, ognuno lo definisce, io non posso dire che cos'è, perché okay? Cioè, questa cosa comunque che andrà sviluppandosi riceve delle informazioni dall'esterno in maniera totale. E anche se non si modifica il cromosoma all'interno, perché guardate bene, il cromosoma non si modifica, ma è l'esterno del genoma che si modifica, manda dei segnali allo sviluppo futuro del genoma stesso. Ora pensate che sta storia mettetela a contatto con 200.000 prodotti che noi non conosciamo, cioè noi non sappiamo che viene fuori. Ad esempio, si è visto che condizioni ambientali sfavorevoli creano figli tendenzialmente allergici. Il contatto con l'allergene, cioè con il prodotto che si riconosce estraneo, è come se il genoma avesse una sua memoria. Non so se...
Ma che c'entra questo con la fitoterapia?
Come che c'entra?
C'entra?
C'entra che se noi non eliminiamo i corpi estranei, il danno è un danno anche che noi non riusciamo a vedere. La depurazione deve essere profonda. Cioè, quando mi dicono ma che serve depurarsi, io ho le analisi del fegato che vanno bene, vuol dire che non hai capito niente. Vuol dire che tu stai ancora al 1300. La depurazione del fegato non è soltanto il valore delle transaminasi, è l'ultimo dei problemi dei transaminasi alto. Il depurarsi significa eliminare le tossine che si accumulano all'interno del corpo, che provocheranno danni che non sono forse domani, ma potrebbero essere danni, ad esempio, su riproduzione a livello cromosomico, che portano patologie degenerative nei prossimi 30 anni. È come se voi prendete una macchina, una casa, e dentro la casa ci buttate la spazzatura. All'inizio non la vedete la spazzatura. La polvere all'inizio non la vedi, dopo una settimana non la vedi, dopo 10 giorni non la vedi, ma se tu ci rientri dopo 5 anni si vede, perché la spazzatura ha coperto tutta la casa. Senti. Allora, l'azione depurativa, non mi stancherò mai di sottolinearla, è la cosa più importante che noi possiamo fare. Non c'è niente di più importante che pulire l'organismo.
Io ti voglio fare una domanda, ma l'organismo ha bisogno di questi minerali, magari in dosi minime, ecco. Certo. Qualche cosa, ecco, io so che
è il veleno che fa la dose. È la dose che fa il veleno.
Ma ce l'ha l'organismo, ha bisogno sì di queste,
certo,
cose.
Certo, ma il problema oggi era quello che dicevo prima, nel senso che è l'uomo che è stato destabilizzante. La depurazione storicamente non è mai servita. Perché non è mai servita? Ma se tu ti alzavi alle 4 della mattina, mangiavi un po' di pane, con sopra un po' di miele se eri fortunato, lavoravi 8 ore come una bestia sotto il sole su un campo di grano, tornavi a casa, se tutto andava bene, rimangiavi altro pane con miele, formaggio o una volta alla settimana un po' di carne, ma che te depuravi? L'intestino?
Adesso è diverso naturalmente, no? Cioè, abbiamo l'abbondanza.
Cioè il problema è un problema attuale, nel senso il problema della depurazione è un problema che l'uomo oggi scopre soprattutto.
Ho capito.
Perché oggi accumula sostanze tossiche, cosa che non ha mai fatto precedentemente. Io Ma io guarda, ma voi basta che pensate, no? Ma basta guardare foto, cioè basta guardare qualsiasi foto di fine 800, ma che c'era uno grasso? Ma chi era grasso? Il proprietario della fabbrica, il proprietario terriero, il marajà indiano era grasso.
Ma gli operai no.
Ma che c'era un operaio? Ma tu c'hai avuto un nonno grasso?
Ma chi c'ha avuto mai un nonno grasso? Mio padre era magro, mia madre pure, so per dire, io sto mettendo un po' di pancia, sì.
Però se tu vai a fare un'analisi, cioè tutto ciò che poi è discorso depurazione, che è discorso di sovrappeso, è un discorso assolutamente attuale.
Sì, sì.
Cioè, ma poi pensate, ma
insomma, soprattutto questo discorso vuol dire che ci dobbiamo depurare.
Depurare. Oggi c'è il carciofo, abbiamo parlato del carciofo,
carciofo,
prendetelo come se piovesse.
Oh. E poi
dici, ma
se non basta il carciofo c'è dell'altro.
Costa troppo in boristeria. Bene, costa troppo, non ve lo venite a comprare da me. Quando vi mangiate i carciofi, prendete le foglie e ci fate una tisana.
Oh, ecco qua.
Staccate le foglie dalla pianta, le sciacquate, le pulite, le tagliate a pezzetti, le mettete dentro una.
Bisogna vedere quante, però bisogna mettere.
Cucchiaio, un bel cucchiaio.
Un bel cucchiaio.
Perché il carciofo non pesa niente.
Bisogna farle seccare.
Allora, c'è chi le fa. Si seccano per farle conservare.
Ah.
Per seccare sapete come si fa? Si mette nel forno areato.
Ah beh.
L'importante è che sia areato.
E si seccano?
Sì, si seccano.
Ma riscalda pure il forno però.
Sì, infatti è un po' complicato perché non andrebbe andata su di temperatura, però voglio dire, però come faccio?
Al sole.
O se no al sole, sì. Bravo, al sole.
Al sole adesso. Che ci vuole?
Oppure al sole, basta che non si fermi l'aria, l'acqua. Deve evaporare l'acqua. Però voglio dire, fate seccare le foglie, ne prendete un bel cucchiaio su una tazza d'acqua. Basta. Fine la storia. E non avete speso niente.
Chi non è abituato a queste cose, poi salve, ti fa poco. Come fai a fare tutte tagliare queste cose?
Che ci vuole?
Non ci vuole niente.
Cioè io vi dico, è molto più comodo le gocce che comprate in erboristeria, le compresse che comprate in erboristeria, però voglio dire, se vi ripeto, cercate di fare una fase depurativa almeno di un mese. Perché l'eliminazione delle scorie è fondamentale, non ve ne accorgete subito. Io la cosa che sento sempre, a me la cosa che mi dimentica, ma le analisi del fegato stanno a posto. Oh, tu facci caso, colesterolo alto, glicemia alta, pressione alta, artrosi, mal di testa, acciacchi vari, il fegato sta sempre a posto. Ma è normale che il fegato sta sempre a posto, perché il fegato sostiene tutto l'organismo. Se il fegato va male, cioè vuol dire che siete arrivati. Cioè io dico sempre, voi immaginate la vostra auto, la vostra macchina, lo pulite il filtro dalla macchina? Sì, è una cosa che si fa comunemente, no? La stessa cosa va fatta per il corpo, perché come tutta la benzina passa attraverso il filtro, tutto il sangue passa attraverso il fegato. Avere l'organo fegato che funziona bene e l'organo intestino che funziona bene è in assoluto la cosa migliore che potete fare. Perciò madre natura ci ha regalato il carciofo.
Il tema di oggi è il carciofo
ci ha regalato. Di questa è una zona geografica dove c'è manca tutto tranne che i carciofi, insomma. E quanto uno avesse parlato dei mirtilli, di sai, mirtilli sì, è un po' un problema. Il carciofo
sta qui, lo pianti lì all'orto, viene
il carciofo proprio è
perciò adesso come vedete che c'è sta cosa, sta festa del carciofo, fatene una bella provvista, seccatevi,
sì, punto, voglio dire, proprio se, però la fase depurativa è fondamentale soprattutto in questa epoca
e in questo periodo dell'anno.
E questo periodo dell'anno assolutamente sì,
hai capito? Vabbè, che fai, ci fermiamo qua?
Sì, abbiamo concluso
la sigla numero 7 che è scelto, eccola qua.
Noi... Moby Dick, salutiamo tutti e ci vediamo, no, mercoledì prossimo
no, va bene,
anche perché mi sembra mercoledì prossimo,
che è mercoledì prossimo? È il primo di maggio?
Il primo maggio? No, mercoledì prossimo è il 27. No, è 25, è 24.
24, già, 24.
Però io quella settimana non ci sto.
Va bene, buon viaggio.
Sì, allora ci vediamo dal primo maggio quando ci...
Allora, il mese prossimo.
Il mese prossimo. Ciao e buon aprile.
Regina madre, segui le stelle, chi sai. Non fidarti della croce del sud.